Spirito di Beat Stories è un podcast speciale che esce il primo giorno del mese come ringraziamento quando le donazioni del mese superano una certa soglia. Oggi è il 1° settembre 2024 ed esce perché a luglio siete stati davvero molto generosi e ho pensato che fosse dovuto un ringraziamento speciale. E come ringraziarvi se non con una puntata speciale, diversa dal solito, al di fuori della consueta scaletta? Grazie davvero e buon ascolto di questa puntata dedicata a una storia dell'informatica. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Nel 2010, in una centrale iraniana per l'arricchimento dell'uranio, le centrifughe si guastavano con una frequenza superiore alla media, al punto da creare un problema non indifferente nel progetto che avrebbe portato alla possibile creazione della bomba atomica. Non capivano però il perché di tutti questi guasti. Ingaggiarono allora un team di esperti dalla Bielorussia che, dopo attente indagini sui loro computer, scoprirono essere infettati da un worm mai visto prima. Anche se le loro reti erano tutte air-gapped, non connesse a internet, o almeno così sarebbe dovuto essere. Pare che invece qualcosa fosse connesso. Esiste un tipo di guerra che conosciamo tutti, quella delle armi con la polvere da sparo, con le bombe, gli aerei e i morti, che siano soldati o non soldati. La vediamo tutti i giorni. Ogni giorno è peggio, ogni giorno si supera quella soglia di tollerabilità, quel dai, non può essere peggio di così. E poi ne esiste un'altra, che corre sui cavi delle reti, è silenziosa e sembra che non mieta vittime. Qualcuno è morto per effetto secondario degli attacchi con ransomware agli ospedali di mezzo mondo. I morti ci sono anche lì. Immaginate di essere in gravi condizioni, andate in un pronto soccorso, ma questo è chiuso per un attacco e per voi diventa troppo tardi. Questo tipo di guerra ha avuto un punto di svolta nel 2010, quando è stato scoperto, analizzato e studiato un worm che non era altro che un'arma potentissima e molto precisa, con un unico obiettivo, e arrivava via chiavetta USB. Prima di partire, si parlerà spesso di vulnerabilità zero day. Per chi non conoscesse la definizione, è un tipo di problema al sistema operativo che, se sfruttato, permette accessi che normalmente non sarebbero permessi, è conosciuta, utilizzabile e non ancora corretta dal produttore del sistema operativo. Sono le vulnerabilità più pericolose. C'è un mercato di queste vulnerabilità perché, come vedremo, permette alle agenzie di intelligence di fare attacchi informatici senza farsi scoprire. Se il produttore non è informato, non le tappa e loro le possono usare, loro o altri. Nelle note vi lascio la lista completa delle vulnerabilità che sono state usate da questo malware. Torniamo a noi. Le informazioni non sono tutte confermate, quello che si sa è frutto dello studio del worm pescato da computer infetti e nessuno ha confermato chi lo ha realizzato, quando e come. Il perché invece è chiarissimo. Quando è stato sviluppato? Nessuno lo sa con precisione. Si ritiene che sia stato sviluppato da un team di una decina di sviluppatori in circa 2 o 3 anni, questo lo dicono i Kaspersky Labs. Il periodo di sviluppo è ormai accettato da tutti che sia stato a cavallo della presidenza Bush e Obama, indicativamente tra il 2005 e il 2010, e il nome in codice di questa missione di guerra cibernetica è Operation Olympic Games, perché pare ci fossero coinvolti più paesi oltre agli Stati Uniti, si dice alcuni paesi europei e Israele. L'obiettivo qual era? Come detto in apertura, le centrali di arricchimento dell'uranio in Iran, uranio che una volta arricchito sarebbe diventato la materia prima per creare armi nucleari. Un attacco di questo tipo evitava il bombardamento diretto in Iran o l'infiltrazione di persone per andare a distruggerle, cosa un po' complessa. Ma anche realizzare questo worm pare non sia stato un lavoro così facile, lo vedremo più avanti. Per arricchire l'uranio vengono usate delle centrifughe che sono controllate da degli apparati elettronici industriali chiamati PLC, acronimo che sta per Programmable Logic Controller. Per chi mi segue da un po', sono le versioni industriali e commerciali di Arduino in termini facili. I PLC sono usati in tutto il mondo per gestire macchinari industriali da semplici torni a bracci robotici a complesse catene di montaggio. Per scendere un po' più nel dettaglio, usano PLC della Siemens. Questi PLC sono controllati da un software specifico di Siemens installato su PC Windows 7. Ovviamente queste informazioni erano state recuperate in precedenza da operazioni di intelligence. Era necessario arrivare a quelle macchine. Queste macchine sono in reti completamente isolate da internet per motivi di sicurezza. Unica via d'accesso arrivare tramite chiavetta USB. Il sistema aveva comunque un modo di verifica e aggiornamento online in modo da essere controllabile e aggiornabile nel caso in cui trovasse almeno una macchina con uscita su internet nella rete. Spoiler, c'era. Questi 10 programmatori hanno sviluppato un malware che ha cambiato il mondo dell'informatica. Infatti spesso si parla di prima di Stuxnet e dopo Stuxnet, un po' come avanti Cristo e dopo Cristo. Il worm pesa 500K e, come detto prima, il primo veicolo di accesso è una pennetta USB. Pare che con un attacco di ingegneria sociale siano riusciti a farla inserire in un computer all'interno della centrale di arricchimento. Il sistema sfrutta una vulnerabilità sui file.lnk, attiva anche con l'autorun disattivato per installarsi sul computer. Sfruttando altre due vulnerabilità del print spooler o dell'RPC server, si replica sugli altri computer all'interno della rete. Quando è all'interno di un computer, cerca il programma di Siemens Step 7, ancora in uso per gestire i PLC di Siemens, e si infiltra nella sua cartella, modificando i file al suo interno. Questa cartella, dove ci sono i vari progetti, viene spostata manualmente tra i vari computer, permettendo così una ulteriore replica manuale del virus. Il processo di Stuxnet, sfruttando altre due vulnerabilità zero day nell'utilità di pianificazione o nel layout della tastiera, eleva i suoi diritti a system, ottenendo così i privilegi totali sul computer. Con questo tipo di privilegi, il software installa un rootkit sotto forma di due driver di sistema, li firma con un certificato valido ma rubato, in modo che si possano spacciare come software legittimo e, modificando il registro di sistema, li fa partire all'avvio del computer. Ok, cos'è un rootkit? È un software, meglio un kit di pacchetti software malevolo che viene installato di nascosto su un sistema e che usa i privilegi di amministratore, da qui la parola root, che è l'amministratore dei sistemi Unix Linux, per infettare il computer e ottenere i risultati cercati. Il registro di sistema di Windows è una parte fondamentale di Windows, è terribile, che contiene tutte le variabili di sistema che vengono usate per far funzionare il computer. Ci potete mettere anche voi le mani dentro, ma è meglio di no. A questo punto Stuxnet ha un suo processo attivo nel computer con un ID univoco per tutte le macchine infette, in modo che possa comunicare tra le macchine in rete e cercare di raggiungerne una che eventualmente sia connessa a internet. Per evitare di essere trovato dai sistemi antivirus, oltre a nascondersi dietro certificati validi, il software fa chiamate di sistema con gli stessi nomi delle chiamate di sistema delle DLL del kernel di Windows. Sto un po' semplificando in questo modo per ragioni tecniche. In questo modo diventa completamente trasparente e invisibile. Anche se progettato per lavorare in reti separate da internet, lui fa il test per vedere se il PC è connesso e lo fa sugli stessi domini su cui lo fa Windows, in modo da non destare sospetti con le sue chiamate. Se scopre di essere connesso, invia un pacchetto crittografato con i dati del computer, del dominio, e si è trovato il software di Siemens a due domini specifici e attende una risposta che potrebbe contenere un aggiornamento o altri comandi da lanciare. E non siamo ancora arrivati allo scopo principale, siamo solo all'installazione e replica su altri PC, cercando di rimanere sotto traccia sempre in un pacchetto di meno di mezzo mega. Pazzesco, eh? Se sul PC infettato non c'è il pacchetto di Siemens, il worm resta lì e non fa assolutamente niente. Se lo trova, entra in azione e fa quello per cui è stato progettato. Prende la DLL con le funzioni che si interfacciano con l'hardware del PLC, la rinomina e la sostituisce con una nuova che ha le stesse funzioni con modifiche al codice relative alle scritture in memoria del PLC. In questo modo può intercettare le chiamate del software verso il PLC e le può modificare agendo come se fosse un man in the middle. Ma non è finita. Sfruttando un'altra vulnerabilità zero day di SQL Server, accede al DB per verificare il tipo di CPU del PLC. Se un tipo specifico accede al PLC e legge in una determinata zona di memoria i dispositivi connessi. Se sono dei convertitori di frequenza come quelli usati nelle centrifughe, allora si attiva. L'azione è variare ogni 30 giorni circa dei parametri operativi in modo da creare stress fisico alle centrifughe, in modo da causare dei guasti e ridurre la qualità dell'uranio arricchito. Questa variazione non è registrata in alcun log, i sistemi di controllo non leggevano valori diversi e pertanto non veniva rilevato nessun allarme. Pare che questa attività abbia causato talmente tanti problemi e danni da aver rallentato e ritardato il piano del nucleare in Iran di un anno.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti. Se vi piace e reputate che il lavoro di realizzazione abbia del valore economico, potete trasformare questo valore in una donazione. Sul sito trovate i link per farlo con Satispay o PayPal, con quest'ultimo anche in abbonamento mensile. Il tutto con la cifra che volete voi. Se a fine mese la quantità di donazioni raggiunge una certa soglia, mi impegno a fare una puntata extra per il primo del mese successivo, dedicata a una storia dell'informatica, per ringraziarvi della generosità. Per vedere a che punto siamo, c'è un bellissimo grafico a torta aggiornato in tempo quasi reale sulla barra laterale. Grazie mille per le vostre donazioni. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit Stories, uscita perché siete stati molto generosi nel mese di luglio 2024. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose che sono state dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento alle puntate della programmazione normale ogni lunedì mattina, abbastanza presto. Vi registrate con un'app per podcast e la puntata vi arriva automagicamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!